Le 18 e un minuto, ciao, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Costafiero, questo è l'Orizzonte, benvenuti. I fatti che segnano questa giornata da vedere insieme alla redazione di Radio Popolare oggi giovedì 4 giugno. Dagli esteri le notizie principali arrivano anche oggi dal Libano. Negli Stati Uniti, israeliani e libanesi hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco, ma Hezbollah lo ha respinto come era prevedibile, essendo esclusa dal tavolo dei negoziati, un cortocircuito che, va detto, si ripresenta puntualmente quando si parla di trattative, che lascia immutata la situazione sul campo con gli scontri reciproci, l'offensiva di Tel Aviv nel sud del paese che continua e Hezbollah che risponde. Questa è una delle notizie principali di questo giovedì che sentirete a Esteri e nel giornale radio. Invece noi all'Orizzonte ci occupiamo oggi delle tante notizie che arrivano dall'Italia, tante in questa giornata. Oggi è arrivata, sembra, la parola fine sulle stragi mafiose del 93. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta, quella sui presunti mandanti occulti degli attentati. Per il giudice non ci sono elementi sui rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi su Dell'Utri, che era suo collaboratore. Un'archiviazione che, potete immaginare, lascia l'amaro in bocca ai parenti delle vittime, ma soprattutto per un elemento, cioè che a distanza di 30 anni ancora una parte della verità non la conosciamo e noi li ospiteremo. Torneremo poi in questa giornata a parlare di caporalato, dell'omicidio dei braccianti di Cosenza, con una domanda che ancora non siamo riusciti a evadere in questi giorni in cui abbiamo raccontato in maniera approfondita la vicenda, che è questa: dove finiscono i prodotti che i scavi nei campi italiani raccolgono? Domanda retorica, ovviamente, finiscono nei nostri supermercati. Per la politica invece giornata particolarmente mossa, perché ci sono due grandi temi oggi che sono in movimento ancora, sono l'energia e l'educazione sessuo-affettiva. Per quanto riguarda quest'ultima, il DDL Valditara è diventato legge definitivamente, viene introdotta così l'educazione per gli studenti, però a delle condizioni ben precise, solo alle medie e alle superiori e solo con il consenso dei genitori. Insomma, l'educazione al rispetto per i più piccoli rimane un'utopia, chiusa tra le mura di casa, mentre per gli adolescenti ostacolata con diversi paletti, non un grande passo avanti. Sull'energia invece ci sono tante novità, c'è la partita europea sulla flessibilità di spesa che prosegue e ve la racconteremo anche oggi, ma soprattutto c'è un'altra novità proprio di questa giornata, quello che il governo definisce ora con grande enfasi il ritorno al nucleare. Ovviamente non è proprio così, però la Camera oggi ha approvato il disegno di legge delega per avviare quel percorso sul nucleare, sulla costruzione dei mini reattori sicuri di ultima generazione che Meloni più volte ha sottolineato e rilanciato in questi giorni. È un passaggio preliminare, ovviamente, ma comunque significativo, perché segna di fatto il ritorno sulla scena, nel dibattito pubblico, di questa tecnologia dopo 40 anni, dopo quel referendum dell'87. Allora partiamo da qui con Angelo Bonelli, AVS, coportavoce di Europa Verde. Benvenuto Bonelli.
Grazie dell'invito.
Verrebbe da dire, Bonelli, ci risiamo dopo 40 anni.
Sì, ci risiamo dopo due referendum, quello del 1987 e quello del 2011, dove si sono espressi oltre 55 milioni di italiani dicendo no al nucleare. Insomma, devo dire che questa destra fa carta straccia della volontà popolare. Però parliamoci chiaramente, perché Giorgia Meloni sta facendo questo? Sta cercando di sviare il dibattito pubblico sulla questione energetica, perché c'è il fallimento della sua strategia energetica, perché il costo dell'energia nel nostro paese è il maggiore in Europa, perché lei ha bloccato le rinnovabili, esattamente il contrario di quello che hanno fatto tanti altri paesi, pensiamo alla Spagna, che grazie a questa strategia sulle rinnovabili hanno ridotto drasticamente il costo dell'energia. E poi, guardi, questa storia degli SMR è una tecnologia che non ha nessuna applicazione concreta, tranne un piccolo reattore in Cina.
Gli SMR sono proprio i mini reattori, no? Quelli di cui parlava Meloni.
E uno in Russia da 25 megawatt. La NuScale, che è una società americana, tentato di realizzarlo uno a Idaho, nello stato federale di Idaho, ha dovuto rinunciare perché era andata fuori scala dal punto di vista economico, non ci stava coi conti. È un dibattito che parla di un qualcosa che non esiste e invece Giorgia Meloni ci dovrebbe dire cosa vuole fare oggi. L'unica cosa che sappiamo che ha fatto è che le grandi società energetiche oggi nel nostro paese, da Eni ed altri, in 3 anni hanno fatto 70 miliardi di euro di profitti e gli italiani sono più poveri.
Senta Bonelli, però l'Europa, la Commissione europea ha dato la possibilità al governo di spendere 14 miliardi in 2 anni per investimenti proprio sulle rinnovabili. Lo faranno?
Mi auguro di sì, del resto è quello che noi da tempo stavamo dicendo a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ieri ha fatto un video in cui veramente si sentiva il rumore delle unghie che si arrampicavano sugli specchi, perché lei ha sempre sostenuto che voleva la clausola di salvaguardia, ovvero la flessibilità come sulle armi, per poter utilizzare soldi per fare i cosiddetti bonus, ridurre il costo
Per
dell'energia e dei
l'emergenza,
carburanti.
dice lei, sì.
Esattamente, però c'è una grande questione, che l'Italia in questa maniera vengono beffati 2 volte. Sa perché? Perché hanno pagato in questi anni tantissimo il costo dell'energia e dei carburanti con i propri soldi e adesso con i propri soldi, ovvero con le tasse, perché va a debito, devono pagare una riduzione del costo dell'energia o dei carburanti di 5-10 centesimi con i propri soldi. Sa come hanno trovato i fondi con il decreto carburanti, Giorgetti e Company, riducendo drasticamente il Fondo Nazionale dei Trasporti? È inaccettabile. Adesso l'Europa gli ha detto questo non lo puoi fare, devi investire sulle rinnovabili, quello che noi gli dicevamo da tanto tempo.
Senta Bonelli, tornando invece al nucleare, almeno al percorso che ha in mente il governo, se poi vincerà le elezioni, ma immaginiamo potrà portarlo avanti. Però c'è una questione su cui forse in pochi si stanno esprimendo, il problema economico oggi dell'investimento sul nucleare, cioè proprio chi si occupa di investire in questo settore non lo trova più conveniente investire sul nucleare, è così, cioè è una tecnologia dove i costi sono molto alti, ma poi il ritorno economico con l'energia venduta è parecchio basso, è qualcosa che stanno abbandonando un po' tutti in giro per l'Europa, o sbaglio?
Guardi, i dati globali a livello mondiale indicano un indirizzamento del mercato, quindi dei privati per quanto riguarda gli investimenti verso le rinnovabili. Prendiamo come esempio il 2025. Nel 2025 sono stati le rinnovabili hanno raggiunto una cifra incredibile, 10.700 terawattora. Il nucleare invece sta a 2.700 terawattora. Gli investimenti di privati verso le rinnovabili hanno raggiunto 800 miliardi di dollari solo nel 2025. Il nucleare praticamente è quasi fermo, tranne la Cina, dove ovviamente c'è una situazione completamente diversa dal resto del mondo. E poi il costo a megawattora. In Europa il costo a megawattora del nucleare sta a 170 euro megawattora, le rinnovabili stanno a 60-70 euro megawattora. Quindi c'è un tema che oggi, e la Francia ci insegna, che il nucleare oggi si regge solo grazie a grandissimi finanziamenti pubblici, devo dire quasi totali. Ne è una prova il fatto che l'EDF, la società che produce energia elettrica francese, quindi nucleare, è stata nazionalizzata per i grandi debiti che ha accumulato. Quindi c'è una grande questione economica che è fondamentale. Dobbiamo abbassare il costo dell'energia e in secondo luogo c'è anche un tema che attiene ovviamente il fatto che l'Italia si affida a una tecnologia che tra 15 anni, quando dovrebbero iniziare, se lo faranno, sarà probabilmente obsoleta. E invece noi dobbiamo puntare oggi a costruire la nostra transizione ecologica.
Ci faccia capire, per riassumere, dunque un produttore, un privato che vuole investire nell'energia, oggi preferisce investirla nelle rinnovabili piuttosto che per il nucleare, semplicemente perché il ritorno economico è più vantaggioso, è questo il senso.
Il ritorno economico è più vantaggioso, sono impianti immediatamente e facilmente realizzabili, il nucleare invece sono impianti mastodontici che impediscono ad esempio una diffusione di impresa, perché sono grandi monopoli energetici che andrebbero a realizzare questo tipo di operazione. Le faccio un esempio così chi ci sta sentendo capisce subito. La centrale nucleare di Flamanville, terza generazione Plus in Francia, la più avanzata oggi esistente tecnologicamente nel mondo. I lavori sono iniziati nel 2007, il costo stimato doveva essere 3,6 miliardi di euro. I lavori sono terminati dopo 18 anni, nel 2025. Alcuni mesi fa si sono rifermati per problemi alle valvole di sicurezza e il costo sono arrivati a oltre 20 miliardi di euro, 20 miliardi di euro, quindi 17 miliardi in più rispetto a quelli preventivati. Insomma, qui c'è un problema molto serio. Non si vuole dire la verità. Giorgia Meloni non dice la verità sul nucleare, sta utilizzando il nucleare solo come elemento di battaglia battaglia ideologica per nascondere il suo fallimento sulla strategia energetica in Italia. Un altro dato di cui poco si parla: alla fine del 2022, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, un gruppo di imprese vicino a Confindustria, anzi di Confindustria, Elettricità Futura, gli avevano presentato una proposta per installare in 2 anni e mezzo 60 gigawatt di rinnovabili nel nostro paese. 60 gigawatt rappresenterebbero circa 15 miliardi di metri cubi di gas, da cui ci saremmo liberati dalla dipendenza, che sono l'equivalente del gas catariota e quello americano che noi importiamo. Ebbene, questa proposta è stata tenuta chiusa nel cassetto e Giorgia Meloni non gli ha dato seguito.
Grazie Bonelli, ci risentiamo sicuramente, perché poi si aprirà nel paese un dibattito pubblico. La stessa Meloni ha detto che si arriverà chissà a un altro referendum. Grazie, alla prossima, buon lavoro.
Arrivederci.
Angelo Bonelli, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce di Europa Verde, di energia e nucleare. Continueremo a parlare anche stasera all'orizzonte delle 20. C'è anche da capire meglio che cosa ha davvero ottenuto il governo dalla Commissione Europea sulla flessibilità, l'ok a spendere quei 14 miliardi in 2 anni sulla transizione energetica. Non era quello che voleva Meloni, sentivate, a cui servivano i soldi per affrontare subito i rincari e l'emergenza, però il governo in queste ultime ore se la sta vendendo come una grande vittoria. Più tardi, dopo i notiziari, ne parleremo. Ci spostiamo adesso sull'altro tema di giornata della politica, l'ok definitivo al DDL Valditara, che diventa così legge dopo una lunghissima gestazione nata anche sulla scia dei tanti femminicidi, dei fatti di cronaca di questi ultimi anni. Il provvedimento che cosa introduce? Introduce l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che di fatto poi, per capirci, l'educazione al rispetto, ad accettare i no in una relazione o anche insomma fuori da una relazione. Con parecchi paletti però questa educazione viene introdotta, parecchi paletti che fanno storcere il naso a studenti e associazioni. Il primo paletto: questa educazione al rispetto non vale per i più piccoli, per le scuole primarie, vale soltanto per le scuole secondarie, quindi scuole medie e superiori, ma per questi ragazzi, per gli studenti di medie superiori, si potrà fare solo con il consenso informato dei genitori, cioè un'autorizzazione delle famiglie. La destra ovviamente ha messo queste condizioni dicendo che così si eviterà il rischio del cosiddetto indottrinamento gender, così dicono. Io saluto Sofì Volpato della rete degli studenti medi, benvenuta Volpato.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Allora, che cos'è questa? È un'occasione persa?
Questa è l'ennesima proposta del ministro Valditara fatta sulla pelle degli studenti, senza però parlare davvero con gli studenti. Nessun rappresentante nazionale della Consulta e nessuna organizzazione nazionale, come ad esempio la mia, è stata interpellata nel scrivere appunto questa proposta di legge. Ed è un'occasione persa, lo è perché i paletti che il Ministero e che il Ministro hanno individuato tagliano fuori una grande fetta della popolazione scolastica. Penso per esempio ai più piccoli. Noi crediamo infatti che l'educazione sessuale, all'affettività, al consenso sia importante anche spiegarla a chi frequenta le scuole elementari, ad esempio. E dall'altro lato l'introduzione di un consenso informato da parte dei genitori, qualora gli studenti siano minorenni, quindi nella maggior parte dei casi, a parte per le quarte, alcune quarte e le quinte, esclude un'altra grande fetta della popolazione scolastica.
Perché il concetto che passa è che l'educazione al rispetto deve essere fatta in famiglia in primis, e la scuola al massimo può arrivare dopo.
Esatto, cioè il ministro si è giustificato dicendo: ma la Costituzione sancisce l'educazione familiare, ed è vero, la Costituzione lo fa, però crediamo che la scuola si debba inserire esattamente dove l'educazione familiare non arriva perché tutti vanno a scuola e quindi avere un'educazione sessuale e all'affettività e al consenso per tutti e a tutti i gradi di istruzione è la chiave poi per risolvere i problemi culturali e patriarcali del nostro paese. Fatta come la vuole fare il ministro, nel momento in cui una famiglia decide di non farla, quello studente e di conseguenza poi anche il gruppo di studenti che vive insieme a quell'ipotetico caso verrà tolta appunto una parte fondamentale per la loro formazione.
Sofì, parliamoci chiaro, almeno dal vostro osservatorio di studenti, che quindi siete anche in contatto con tra compagni e anche con le famiglie. In famiglia si fanno queste cose?
No, non si fanno. Sì, magari si parla in modo generale dell'ambito più sessuale, più tecnico.
E quello va bene, tutti quanti noi a un certo punto, no, sull'educazione sessuale abbiamo ricevuto qualche indicazione, ma l'educazione al rispetto e soprattutto in base a quelli che sono, che ormai il discorso pubblico che è stato portato avanti, quello c'è consapevolezza nelle famiglie, in quelle che voi frequentate lì a scuola?
Nella maggior parte dei casi purtroppo no, perché le famiglie sono lo specchio della società in cui viviamo, una società che è ancora fortemente patriarcale ed è proprio qua che la scuola deve intervenire e deve farsi carico di questa educazione, perché i nostri genitori non l'hanno ricevuta e nel momento in cui non l'hanno ricevuta non hanno neanche gli strumenti per comunicarla ai figli.
Eh sì, perché esatto, non è qualcosa che impari leggendo un opuscolo, è qualcosa che impari seguendo un percorso formativo vero e proprio, perché di questo stiamo parlando quando insomma adesso elaboriamo i concetti e i percorsi verso un'educazione sesso-affettiva completa che racchiude diversi ambiti e sfere della dinamica relazionale tra le persone. Un'ultimissima cosa, Sofì Volpato, quindi come funziona adesso? Parte un progetto di educazione sessuo-affettiva alle scuole superiori, la famiglia di un ragazzo decide che no, il suo figlio o sua figlia non possono farlo, quel ragazzo viene escluso da quel progetto?
Quel ragazzo viene escluso dal progetto e anche qua possiamo stare a lungo a parlare di come sia poco formativo anche per l'ambiente scolastico che un singolo studente venga escluso, ma nella maggior parte dei casi si decide anche di non far partire proprio il progetto a nessun membro della classe e quindi appunto privare anche chi aveva dato il consenso di questo progetto.
Chiarissimo, grazie Sofì Volpato, alla prossima.
Grazie mille.
Sofì Volpato della rete degli studenti medi, questa è Kids, gli MGMT, scelta non a caso. Kids, gli MGMT all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18 e 21 minuti. Cambiamo decisamente argomento in questi ultimi minuti che ci separano dalle notizie in breve del giornale radio. Un altro dei fatti di questa giornata è arrivata, sembra, la parola fine sulle tante inchieste, una delle tante inchieste che sono ruotate attorno alle stragi mafiose del 1993, le bombe a Firenze, Milano e Roma, i primi attentati nel continente, i primi attentati mafiosi nel continente, come vennero definiti in quella stagione di terrorismo in cui Cosa Nostra provò a colpire il patrimonio culturale italiano, costringere lo Stato a trattare dopo gli arresti dei vertici mafiosi. Oggi il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti di quegli attentati. Per il giudice non ci sono elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi tramite Dell'Utri, che era il collaboratore strettissimo di Berlusconi, ovviamente. Archiviazione salutata con grande soddisfazione da Marina Berlusconi, la verità crolla addosso agli accusatori di mio padre, così ha detto la figlia di Berlusconi. Resta il fatto che ad oggi a quella verità manca ancora una parte, ed è forse questo l'amaro in bocca dei familiari delle vittime. Collegato con noi c'è Luigi Dainelli, che è presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Via dei Georgofili, zio delle vittime Nadia e Caterina Nencioni. Benvenuto Dainelli.
Grazie.
Eccoci, ci siamo, ci sente bene. Eccoci, adesso
sì, ci sì, bene. Mi sento bene, attendo
Dainelli. Sì, dicevo io, leggevo Marina Berlusconi che diceva la verità crolla addosso a chi accusava mio padre, dice lei. Il problema forse, dico io, ma insomma mi risponda lei, è che a quella verità manca ancora una bella parte, forse è questo l'amaro in bocca soprattutto vostro.
Sì, e noi si è scritto anche un libro qualche mese fa che dice quanto manca alla verità delle stragi, per cui secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più.
Un 10% quindi, rappresentato da cosa?
Come?
Un 10% rappresentato da
cosa?
Un 10%
di verità che non sappiamo, perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina, eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati, dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per far venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Per cui è questa la verità, non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi, su chi ha voluto che la mafia smettesse di ammazzare personalità e personaggi siciliani tipo Falcone, Borsellino, altri magistrati o altri giornalisti, e venisse in realtà a fare queste stragi per ottenere dallo Stato, perché qualcuno proprio gli fu detto per bocca di quel famoso famigerato Bellini, che finalmente è all'ergastolo per la strage di Bologna, che parlando con Gioè, che era il braccio destro di Brusca, di Giovanni Brusca, gli disse di smettere di ammazzare quelle e quell'altro, perché tanto morto uno ne rifanno un altro. Se volete tenere lo Stato vi dia i benefici, e chiedevano l'abolizione del 41 bis, chiedevano che non prendessero più i loro averi, insomma tutto il loro patrimonio, per cui visto dovete andare in continente e colpire lo Stato nelle cose più sacre, quindi sono la cultura o l'economia o altre cose. Per cui noi la verità vera sarà quando sapremo chi ha voluto suggerire a loro e perché, che interessi c'erano. A parte ci sono sempre delle cose politiche particolari quando succedono queste cose.
Dainelli,
perché la mafia ha sempre avuto bisogno di un appoggio forte da parte di chi è al governo in quel momento. E nel 92 c'era stato Mani Pulite, c'era stato lo scandalo, non c'era più partiti, tutti i partiti che avevano mandato fino allora il famoso pentapartito,
certo,
non c'erano più.
Dainelli, leggevo perché nella vostra nota
un momento particolare.
Leggevo nella vostra nota che avete diffuso che non sarà un'archiviazione in più o in meno purtroppo a cambiare lo stato delle cose, però sottolineate il fatto che forse almeno fare un processo, portare in giudizio qualcuno, questo avrebbe permesso un dibattimento e quindi anche la possibilità che emergessero delle prove, che si discutesse di quelle prove.
Sì, l'unica cosa che dispiace di questa archiviazione, poi potrebbe essere un'archiviazione tecnica come fu con Bellini, che poi l'importante è che continui i filoni di indagini che aveva cominciato il dottor Tescaroli e arrivare il dibattimento, perché ci si tiene a dibattimenti, perché dai dibattimenti può venire qualcosa in più di quello che si sa, e per quello l'unica cosa che ci dispiace è questa. Ora c'è un altro dibattimento a Firenze, a Baiardo, per cui speriamo venga fuori qualcosa da lì. E la speranza è sempre quella, attraverso i dibattimenti, perché se no è difficile a qualcuno parli o dia come stanno le cose.
Certo, quello è il percorso da cui può ancora sperare che emerga qualcosa, certo.
Dal laboratorio di giustizia hanno parlato, noi abbiamo sentito, cioè abbiamo tutti gli atti dei processi, però il Presidente della Repubblica nel 2023, il 30° anniversario, il 9 maggio a Roma, che è giornata della memoria istituita da un presidente prima, da Napolitano, sì, disse che le stragi del 92-93 erano potute accadere anche perché c'è stata la collaborazione da parte deviata dello Stato. Questo l'ha detto il Presidente della Repubblica, per cui come si fa a non sperare e a non credere e a non sperare che venga fuori? Questa è la verità.
Sì. A partire da quelle parole, la speranza appunto che poi emerga qualcosa ancora, la vostra, la nostra, c'è, cioè, di tutti. Luigi Dainelli, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
Prego, grazie a voi.
Luigi Dainelli, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Via dei Georgofili, linea al GR, poi di nuovo insieme. Le 18:35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte qui su Radio Popolare. Adesso torniamo a parlare di caporalato, della strage dei quattro braccianti avvenuta ad Amendolara in provincia di Cosenza, un fatto che ovviamente ha scosso tutta l'opinione pubblica e i cui risvolti continuano anche in questi giorni. C'è ovviamente l'inchiesta che va avanti e che adesso, dopo aver fermato gli autori materiali della strage, anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, adesso l'inchiesta sta andando oltre. Secondo quanto si è appreso, oggi gli inquirenti ora vogliono verificare quali fossero i rapporti di lavoro di vittime e indagati con le aziende di Scanzano, Potenza, provincia di Potenza, quindi in Basilicata, dove quei lavoratori avevano lavorato nelle ultime settimane per la raccolta delle fragole, se tutto fosse in regola. L'attenzione è puntata sul fenomeno del caporalato per stabilire se questi lavoratori fossero indirizzati alle imprese da soggetti che li gestivano, seppure i contatti erano diretti. Dunque, quanto è effettivamente la responsabilità diretta dei produttori agricoli nel caporalato e nelle condizioni di sfruttamento di questi braccianti? Ieri sera abbiamo dedicato la nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 a questo aspetto, anche parlando della legge sul caporalato che ha fatto da poco 10 anni, ecco, e quello era uno degli elementi ancora critici, quanto sia difficile riuscire a risalire alle aziende committenti e a dimostrare la responsabilità degli stessi produttori agricoli nello sfruttamento di questi braccianti. Però c'è un altro tema, un tema che forse non abbiamo ancora toccato in tutti questi giorni, ed è questo: i prodotti, la frutta, la verdura raccolta da questi schiavi che lavorano, possiamo chiamarli così, questi schiavi nel sud Italia e non soltanto, anche nel nord Italia, insomma in tutti i campi agricoli italiani. Poi questi prodotti dove finiscono? Qualche ascoltatore un po' provocatoriamente ieri sera scriveva: allora a questo punto mi conviene comprare i prodotti che provengono dall'estero, dall'Olanda, diceva lui, almeno sono sicuro che non sono stati raccolti con lo sfruttamento di questi braccianti. E sì, perché è una domanda retorica quella che facevo, ovviamente molti di quei prodotti poi finiscono nei nostri supermercati e direttamente sulle nostre tavole. Di questo parliamo adesso con Sabrina Giannini, giornalista d'inchiesta, volto noto della TV, conduttrice su Rai 3 del programma Indovina chi viene a cena. Grazie Sabrina per essere con noi e benvenuta su Radio Popolare.
Grazie, eccomi qua, grazie. A voi.
È una domanda retorica davvero quella che ci facevamo noi?
Ma guarda, allora, innanzitutto vorrei chiarire con l'ascoltatore che parlava dell'Olanda, che l'Olanda è il mercato che triangola la gran parte dei prodotti che vengono dal Maghreb, dal Marocco, soprattutto gli agrumi, quindi mi chiedo quali siano le garanzie che può dare un paese, peraltro come l'Olanda, che ha questa sorta
di... Sì, lui credo che citasse l'Olanda un po' così, a mo' di esempio, ma non immagino che fosse un paese preso a caso, credo.
Allora, bisogna chiarire un aspetto chiaro, evidente. L'Italia insieme alla Spagna, in parte anche la Grecia, il Portogallo, ma soprattutto Italia e Spagna, sono diciamo così gli orti d'Europa, cioè producono la gran parte delle orticole, e quindi è chiaro che sia la Spagna che l'Italia hanno questo problema non indifferente dello sfruttamento della manodopera. Quindi in Spagna ci sono soprattutto persone che vengono dal Marocco, e da noi sappiamo che vengono reclutate da tutte quelle persone che arrivano da noi in qualche modo sui barconi, eccetera. Allora, il discorso, se vogliamo prenderla da un punto di vista proprio economico, mi sembra che sia questa quello che vuoi, che io posso dire, secondo sì. Quelle che sono le nostre analisi, è questo. Allora, noi dobbiamo considerare che nella fetta di mercato il 40% del guadagno rimane nelle tasche della grande distribuzione. Diciamo che il solo 7-10% rimane nelle tasche dei produttori. Questo ovviamente non giustifica assolutamente lo sfruttamento della manodopera, però dall'altra parte bisogna anche capire perché c'è questo squilibrio. Allora, qualcuno potrebbe dire, e lo sostengono le grandi distribuzioni, ma noi abbiamo molto scarto, molte persone a cui dare un lavoro, eccetera. Sì, ma lo scarto ce l'hanno soprattutto in campo. Quindi questa, per esempio, è un'altra delle falsità che circolano, il fatto che si vogliano per esempio frutta e verdura perfette. Questa è anche una responsabilità dei consumatori, di volere per forza sempre la frutta perfetta. Poi ne sappiamo che alcune frutta e verdure devono addirittura avere un calibro di legge, quindi non devono superare o essere inferiore a certe misure, cioè siamo veramente all'assurdo. E ci sono tonnellate di frutta e verdura buttate via, che chiaramente tutto questo alza il tipo di lavoro che deve fare il produttore, o diciamo così chi poi smista la frutta e la verdura. Quindi le ragioni sostanziali di tutto questo è che c'è uno squilibrio di fatto nella distribuzione dei profitti, perché se ci fosse un equilibrio non ci sarebbe neanche la necessità, ripeto, non la giustifico nel modo più assoluto, sì, perché ci sono, e come degli agricoltori che riescono, e noi l'abbiamo più volte fatto vedere, che riescono comunque ad avere una filiera pulita dove non c'è sfruttamento. Certamente ci sono i produttori schiavisti, su questo non c'è dubbio, che si disinteressano in modo totale del reclutamento dei braccianti. Ovviamente tutto è legittimato da pochi controlli, da regolamenti e leggi che sappiamo come sono, addirittura dalle scandalose baraccopoli che vengono legalizzate come quella di San Ferdinando. Cioè, noi stiamo parlando di un paese che di fatto ha legittimato una tendopoli scandalosa, una baraccopoli, proprio per ospitare i braccianti. Cioè neanche riusciamo a dargli una dignità abitativa, non so come dire, pur sapendo in qualche modo che tutto questo genera poi una serie, no, di conseguenze. Chiaramente noi sappiamo anche che la gran parte dello sfruttamento è determinato ed è causato dalla irregolarità dei braccianti, cioè più sono irregolari più è facile sfruttarli, questo cioè, è ovvio, è scandalosamente vero.
Quindi facci capire, Sabrina, sostanzialmente tu dici c'è uno squilibrio nella filiera, nei profitti, soprattutto in chi fa i profitti grazie alla filiera del cibo, che è poi, senza giustificare ovviamente le pratiche criminali, costringe anche chi sta più in basso a dover ricorrere a certi strumenti che sono anche illegali. È un po' questo il senso di quello che ci troviamo di fronte, la realtà delle cose.
Allora, siccome questo è indubbio, però bisogna anche fare un altro ragionamento che è molto banale, ma il pesce ovviamente comincia sempre a puzzare dalla testa, cioè come vengono distribuiti i 400 miliardi e passa della PAC, cioè della politica
agricola europea,
agricola europea, vengono gestiti anche lì, secondo delle logiche che sono vergognose. Cioè noi dobbiamo anche spiegare alle persone che tutto ha origine, cioè quali sono soldi nostri sostanzialmente. Noi abbiamo fatto vedere più volte nel programma che l'attribuzione di questi miliardi, che dovrebbero controbilanciare, cioè dovrebbero andare agli agricoltori, soprattutto i più virtuosi, soprattutto quelli che appunto, anzi esclusivamente a quelli che hanno in qualche modo diciamo così, un trattamento e garantiscono un trattamento equo e dignitoso ai propri lavoratori. Sì. Invece cosa succede? L'attribuzione di questi soldi, perché alla base di tutto ci sono i soldi chiaramente, viene fatta ai consorzi, chiaramente, che hanno già abbastanza soldi, ma purché abbiano ovviamente un tipo di agricoltura basata sui pesticidi. Vengono dati addirittura, noi abbiamo trovato, alle compagnie telefoniche 10 milioni di euro all'anno furono dati, finché erano proprietari dell'acciaieria La Mittal, ai proprietari dell'Ilva. Ma cosa c'entra con l'agricoltura?
Insomma,
dobbiamo pensare che c'è.
Tu dici, vengono dati, quando parli di consorzi parli di grandi conglomerati di interessi che hanno anche una forza politica e contrattuale più forte, ovviamente.
Certamente, cioè quindi sono voti, ma chi è che determina poi le scelte delle attribuzioni dei criteri per dare? Ti faccio un esempio semplice. Quale sarebbe il criterio ideale per poter dare e distribuire questi soldi? In base agli ettari o in base alle pratiche virtuose agricole? Ovviamente viene dato in base agli ettari, o meglio, gli ettari sono determinanti. Questo cosa ha determinato oggi in Europa? Ha determinato che i più ricchi sono sempre più ricchi. Vi faccio un esempio: Bonifiche Ferraresi è una delle più grandi proprietà, ovviamente, dove ci sono dentro i vari soliti nomi noti come Coldiretti. E chiaramente che cosa fanno? Più sono ricchi, più hanno soldi, più comprano le piccole aziende che sono allo stremo. Cioè l'attribuzione tu la dovresti dare in base a chi fa agricoltura sostenibile, a chi tratta le persone e ovviamente toglierli a chi viene preso, come nel caso come questo, con le mani nella, certo, diciamo così, nell'illegalità. Invece non avviene questo. E chi è che va in Europa, visto che io ho avuto tra l'altro un attacco recente, sappiamo benissimo, il Coldiretti alle trasmissioni d'inchiesta, a suo parere dedicate alla demonizzazione del settore che lui rappresenta. Allora io vorrei dire una cosa, ma chi è che va a questi tavoli? Chi è che è la causa principale di tutta questa situazione, dove i soldi non vanno dove dovrebbero andare, ma nelle tasche dei più ricchi? Sono i signori di Coppa Cogeca, di cui fanno parte Coldiretti e Compagnia Bella. Perché noi dobbiamo anche dare i nomi e cognomi, questa è la verità. Gli agricoltori che vanno con i trattori a Bruxelles, ma devono andare con i trattori davanti alla sede di Confagricoltura, di Coldiretti, e chiedere perché noi non abbiamo i soldi per campare. Perché va detto questo, che i
Sabrina,
che i piccoli chiudono, i grandi si arricchiscono sempre di più, questo è un dato di fatto.
Fai benissimo a dire nomi e cognomi, e qui ovviamente lo puoi fare, Sabrina, oltre nella tua trasmissione, certo. Sabrina Giannini, un'ultimissima cosa per concludere tutto il discorso: un grande cortocircuito, un grande squilibrio quello che tu ci hai descritto molto bene in questi minuti insieme. Ma allora, per rispondere a quell'ascoltatore e anche ad altri che ci stanno scrivendo, come posso essere io consumatore finale non complice di tutto questo sistema? A cosa devo stare attento?
Allora, innanzitutto non comprate niente di sottocosto. Perché dietro sotto costo c'è il sottosviluppo e su questo è ovvio, cioè vengono strozzati alcuni anelli della filiera o come sempre gli ultimi i primi due, che cioè il bracciante e il piccolo agricoltore. La seconda cosa che vi consiglio di fare è di cercare quei piccoli produttori, comprare, ormai si può benissimo fare dei grandi acquisti come faccio io, compro il sugo. Due volte l'anno, gli stessi produttori, l'olio due volte l'anno, una volta l'anno, cioè cercare proprio l'alternativa, e si può fare attraverso anche i gas, ma veramente cercare di evitare il più possibile le grandi distribuzioni, che guarda caso, come noi spesso facciamo vedere in quello che è un programma sostanzialmente, dove ovviamente si mette la luce su sulle forme più, diciamo così, scandalose di questo che vogliono chiamare capitalismo. È un capitalismo, però ci vogliono regole, ci vuole il valore del denaro non può essere il valore centrale di tutto. Quindi se i diritti umani, come abbiamo visto in questi giorni, addirittura la vita è annientata, allora forse è una domanda, ed è sistematico questo sfruttamento, allora noi ci dobbiamo anche chiedere cosa non funziona. Io l'ho detto in Nomi e Cognomi, ho detto che però le persone che poi vanno a votare nel Consiglio d'Europa sono i nostri ministri, cioè le persone che poi tra virgolette mettono alle spalle al muro i ministri dicendo noi abbiamo 1 milione di voti, quindi dovete fare quello che vi diciamo noi. I ministri dovrebbero chiedere, ma poi voi i soldi a chi li date? Quindi bisogna cambiare la classe politica, che continua a dare i soldi ai più ricchi, e quando noi andiamo a comprare dobbiamo cercare di trovare gli agricoltori. Certo è uno sforzo, però siamo nel paese. Io
Sì.
spesso mi chiedo, ma gli olandesi dove vanno a comprare, a parte i pomodori fatti sotto le serre? Noi abbiamo la possibilità di avere una marea veramente di fornitori di fagioli, che sono non solo i soliti fagioli comprati in Egitto, ma fagioli che tra l'altro garantiscono la biodiversità e anche rispetto del suolo. Diamo i soldi ai piccoli agricoltori che escono da questi circuiti. Infatti non li troverete mai nelle grandi distribuzioni. Cercate proprio di cambiare il vostro punto di vista.
Perfetto, Sabrina, ti ringraziamo anche per questi consigli. Sabrina Giannini, grazie. Ovviamente immagino ve ne occuperete poi nella prossima puntata di tutto questo.
Eh no, perché l'abbiamo già registrata, però ci occuperemo tantissimo
Ok.
di. No, ci occuperemo nel futuro
Nel futuro
sicuramente, siamo
sicuramente.
preoccupati tantissimo.
Guarda.
Nella prossima puntata di martedì ci occuperemo però tantissimo dell'agricoltura, quella che viene dall'estero.
Certo, guardate, indovina chi viene a cena. Grazie Sabrina Giannini, buon lavoro, a presto.
Ciao, ciao Mattia, grazie
Ciao, ciao, ciao.
You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's
I Gorillaz con Orange County e poi la pagina locale. Keep it gold, or will it spoil?
before I get the chance to go.
You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. And I'm not your enemy. You're out of gun, you stand alone in everything you gave to someone you love.
I Gorillaz con Orange County, sono le 18:52 minuti, come sempre verso quest'ora ci raggiunge in studio Roberto Maggioni o comunque i colleghi di Metro Regione. Ciao Roby oggi.
Ciao, ciao Mattia.
Benvenuto. Allora, c'è una storia in particolare che oggi vogliamo raccontare, che arriva dal locale, arriva da Milano nello specifico, una storia che forse si erano perse un po' le tracce,
sì.
No?
Eh sì, se ne era parlato poco ai tempi e poi pochissimo dopo, perché era una storia di quelle che rischiava di essere archiviata. Invece, a distanza di 4 anni, la Procura Generale di Milano ha deciso di riaprire il caso della morte di Igor Squeo. 6 agenti di polizia sono indagati e c'è anche una dottoressa, un medico tra questi nuovi indagati. La dottoressa che somministrò un farmaco e che scrisse la relazione del soccorso quella notte. Siamo nel giugno 2022, Igor Squeo, 33 anni, morì dopo un intervento di polizia nel suo appartamento. I familiari avevano, insomma, condiviso poi anche nelle settimane seguenti delle foto del corpo dell'uomo coperto di lesioni, di fratture. Una relazione commissionata dalla famiglia aveva parlato di una morte violenta, però il pubblico ministero incaricato di quel fascicolo, che iniziò ad indagare, poi decise di archiviare tutto, cioè archiviò il caso. Adesso invece la Procura Generale ha accolto la richiesta dei legali della famiglia per andare avanti, per provare a capire davvero cosa successe quella notte del giugno 2022. E appunto 6 poliziotti più una dottoressa sono ora indagati ed è stata chiesta soprattutto una nuova perizia. Noi ne abbiamo parlato, Luca Parena in particolare, con Luigi Mastrodonato, che è un collega giornalista di Internazionale del quotidiano Domani, che a suo tempo seguì molto da vicino questo caso.
Questo cambio di registro è importante intanto perché manca una settimana, poco più di 10 giorni all'anniversario, anzi una settimana, il 12 giugno 2022 Igor Squeo moriva durante un intervento di polizia nel suo appartamento nel quartiere Mecenate. 4 anni sono tanti, sono 4 anni in cui è rimasto un po' tutto scuro, ci sono tantissime ombre su questa storia, 4 anni di lotta della madre Franca, della famiglia, per saperne qualcosa di più, un corpo che era pieno di ferite, di lesioni, tutta una serie di incongruenze sulla posizione in cui era stato tenuto questo ragazzo, che era stato detto si era creato le ferite da solo, in preda al delirio, e altre cose, la presenza di un taser che non si capisce se è stato usato o no, è stato neanche possibile recuperare la scheda di memoria. Diciamo che c'erano tutta una serie di incongruenze, eppure si era arrivati a 2 richieste di archiviazione su quella morte, nonostante una relazione indipendente fatta fare dalla famiglia aveva proprio detto che Igor Squeo era morto per le manovre di contenzione della polizia, appunto, quindi era stata una morte violenta e non, come aveva detto la procura, per un'intossicazione acuta di cocaina. Adesso è cambiato qualcosa perché la procuratrice generale negli ultimi mesi si è presa lei in mano l'affare, diciamo, il fascicolo, quindi è stato tolto al procuratore, al PM che lo stava seguendo e che aveva chiesto l'archiviazione, e se ne è preso la procuratrice generale, che ha messo sotto indagine i 6 agenti e un medico per omicidio preterintenzionale e per falso ideologico, sposando, diciamo, la tesi della relazione indipendente fatta fare dalla famiglia, ovvero che il decesso potrebbe essere stato causato dalle manovre di contenzione violente messe in atto da i poliziotti, che erano davvero tanto, c'erano 5-6 volanti quella sera in casa di Igor, quindi stiamo parlando di almeno una dozzina di poliziotti. Sotto indagine ce ne sono 6, però il passaggio importante è proprio che dopo 4 anni e dopo 2 richieste di archiviazione, anche il fatto che sia stato questo passaggio di fascicoli e quindi questo cambiamento radicale fa pensare che fino ad ora qualcosa non aveva funzionato nelle indagini.
Questi agenti sappiamo anche che lavoravano in un commissariato preciso di Milano, di cui si sta parlando anche per altre vicende molto negli ultimi mesi.
Sì, stiamo parlando per l'ennesima volta del commissariato di Mecenate, ora non si sa ancora se tutti e sei appartengono a quel commissariato, ma sicuramente tutti o almeno una parte sì, perché è quello il commissariato da cui era partito l'intervento nell'abitazione di Igor Squeo, che è lo stesso commissariato in cui, riavvolgendo il nastro di tanti anni, nel 2011 già era stato coinvolto nel decesso di Michele Ferrulli, sempre in via Mecenate, che era stato fermato in strada e anche lui bloccato per terra nella ormai famosa manovra Floyd, ed era morto in quei frangenti. E tornando a tempi più recenti, proprio quest'anno a gennaio, è sempre il commissariato di cui faceva parte Carmelo Cinturrino, e tutti ricordiamo la storia di Mansuri e di quella messa in scena di una presunta diciamo minaccia di Mansuri con la pistola finta agli agenti durante un'operazione antidroga.
Adesso quali passaggi dobbiamo aspettare?
La procuratrice ha chiesto una nuova perizia sul il corpo di Igor, quindi il passaggio è quello, diciamo che forse la questione chiave ruoterà intorno a quello.
Luigi Mastrodonato, collega di Internazionale del Domani sul caso di Igor Squeo. Roberto Maggioni, un piccolo spoiler per gli ascoltatori, per lasciare un po' di acquolina in bocca: parlerete anche di una inchiesta, una notizia giudiziaria che però ha interessanti risvolti politici per Milano.
Eh sì, è un'indagine che riguarda in questo caso non l'urbanistica, ma gli appalti e i bandi del Comune di Milano. Nella galleria è Vittorio Emanuele, turbativa d'asta e corruzione, dicevi, risvolti politici, perché l'inchiesta nasce da un esposto presentato nel 2025 da Massimiliano Lisa, che è insomma direttore parte del museo dedicato a Leonardo da Vinci proprio in galleria, ma oggi è il primo candidato sindaco ufficiale a Milano, con una sua lista civica che ha tra le candidate anche come candidata proprio vice sindaca l'ex procuratrice di Milano Tiziana Siciliano, che nel 2025 ricevette questo esposto e poi lo passò a un PM per iniziare le indagini e lavorarlo. Quindi insomma sta facendo discutere questa candidatura e questa nuova indagine, che parte di fatto dal primo candidato sindaco ufficiale.
Sì, questo è l'aspetto curioso, possiamo dire così, ma tutto il resto
ne parliamo dopo.
Esatto, alle 19:45 Metro Regione, ora Esteri con Martina Stefanoni. Ciao.